Bene, altre domande? Io volevo formularne una, perché effettivamente a un certo punto, proprio all'inizio del capitolo che tratta della questione legislativa, della forma di governo, c'è una critica esplicita. Lui parla delle costituzioni del dopoguerra che hanno dato un grande spazio alla democrazia di tipo parlamentare. Evidentemente per lui parla del primo dopoguerra, immagino avesse in mente soprattutto la Costituzione Weimariana. Ma lui critica questo modello, dice che in qualche modo non ha fatto altro che riprodurre gli stessi vizi delle forme di governo parlamentare precedenti e in qualche modo ha costruito nei cittadini l'idea di un'impotenza sostanziale del modello di governo parlamentare, ha generato l'aspettativa dell'uomo forte. In effetti, ad esempio, prescindendo da tutta la letteratura italiana, Mosca, Pareto, uno studioso di storia come Luciano Canfora ha dimostrato come l'aspettativa della guida del Führer in una certa letteratura politica tedesca attraversi tutta la fase della Repubblica di Weimar, proprio perché progressivamente si ha la sensazione che questo sistema di carattere parlamentare basato oltretutto su una legge proporzionale piuttosto rigida alla fine si concretizzasse in una impotenza progressiva del regime. Come a dire per certi versi che la democrazia costruisce da se stessa i suoi propri nemici, la democrazia parlamentare. E nonostante le sue aspettative, la Costituente e la Costituzione del 1948 non solo riproduce un modello di democrazia parlamentare tradizionale, ma vi inserisce dietro un macigno ulteriore, anche se poi viene criticato da alcuni costituenti posteriormente, che non esiste in altri modelli costituzionali europei, che è il bicameralismo perfetto. Ora, sarebbe sbagliato definire Olivetti un antesignano della critica del modello costituzionale italiano, però mi sembra evidente da tutto quello che si dice, anche dal fatto che lui non crede minimamente allo spontaneismo, perché per certi versi la visione sua della comunità è una comunità che si basa su un dato oggettivo, ma che nello stesso tempo non aspetta che vi sia una dimensione volontaria, ma è alquanto actuale per certi versi, alquanto calata dall'alto. Cioè io stabilisco che questa da oggi è una comunità e lo stabilisco unilateralmente in quanto Stato italiano. Quindi da questo punto di vista è proprio l'idea di maggiore strutturazione, di maggiore organicità, come che rilevava Giovanni precedentemente, fa vedere come per certi versi Olivetti vedesse quello che era uno dei problemi fondamentali dell'amministrazione locale, che è l'estrema tendenza del nostro paese alla polverizzazione e al campanilismo. Non potrei utilizzare una parola diversa, però si potrebbe ragionare all'infinito, ed è stato fatto anche da molta cultura da molta giurisprudenza amministrativa. Io ho una sensazione, e lo vedo soprattutto nella mia esperienza di amministratore locale, che il fatto di voler continuare a insistere nel momento in cui si parla di associazionismo locale, o nel caso dei comuni più piccoli, di fusione di questi comuni, su di una dimensione puramente di carattere volontario, purtroppo significa di per se stesso non avere una visione realistica dei problemi, perché è molto improbabile che certi fenomeni possano accadere su base volontaria, perché ci sono sempre delle resistenze di carattere oggettivo che poi alla fine rimandano a quelle che sono delle battaglie autonomistiche, dove si tratta semplicemente di resistenze di carattere locale, che poi trovano la loro controprova. Adesso il problema non si pone più perché le province le vogliono abolire, probabilmente anche qui è segno di quel moto pendolare inconsulto, cioè. Però nel momento stesso in cui l'istituto provincia si veniva messo in discussione, non si è trovato di meglio che costituire tre nuove province che non avrebbero probabilmente mai dovuto nascere, a partire da quella di Monza e Brianza. Quindi tutto questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che se non c'è una, come potremmo definirla, una volontà razionale che in qualche modo procede dall'alto, non c'è la possibilità di creare questo modello di unificazione che alla fine rientra negli interessi stessi degli amministrati. In Lombardia, ad esempio, la cosa è talmente mal vista che per le unioni e le fusioni dei comuni non esiste nemmeno una legislazione premiale come esiste ad esempio in Toscana o in Emilia Romagna, nel senso che io ti abbuono le tasse locali per 10 anni se tu fai l'unione dei comuni, ti abbuono determinati oneri se fai la fusione dei comuni, eccetera eccetera. Il non ragionare in questi termini provoca tutto sommato delle distorsioni che sono persino più pesanti, anche perché personalmente io credo che in questa dispersione di carattere amministrativo ci siano alcune delle ragioni del deficit strutturale della nostra finanza pubblica, al di là di quelli che sono gli sprechi evidenti che ci sono anche all'interno della burocrazia centrale, eccetera eccetera. Però uno dei contributi che gli enti locali possono dare alla razionalizzazione della spesa è proprio questo. Ecco, io credo da questo punto di vista che la lezione di Olivetti sia proprio questa, perché da questo punto di vista qui non c'è nessun utopismo, c'è un assoluto realismo nel dire che se certi processi non sono in qualche misura avviati dall'alto o comunque avviati da chi ha il potere di decidere rispetto a determinate questioni, certi processi non si realizzeranno praticamente mai. E semmai il moto spontaneo che viene dai territori è un moto di carattere centrifugo, non centripeto. Questo però mi sembra un'acquisizione importante che forse non è abbastanza sottolineata del pensiero di Olivetti.
Sì, anzi, viene talvolta presentata come il punto debole per ciò che riguarda una coerente idea federalista, no? L'idea federalista nelle, secondo quelli che sono appunto gli esempi di Cattaneo, di Salvemini menzionati, consiste nel fatto che l'autonomismo è qualcosa che deve sgorgare dal basso, quindi attraverso la volontà di federarsi, no? di allearsi, di gestirsi autonomamente, e quindi sempre nella tentativa di gestire i propri interessi, capire quali possono essere poi le altre forme istituzionali attraverso le quali esprimersi.
Ma non solo, nella prima metà dell'Ottocento ciò che divide il pensiero politico degli Stati Uniti è la lotta fra federalismo e statalismo, laddove federalismo si intende la posizione di coloro che volevano un potere federale, quindi un potere centrale forte, e gli statalisti sono quelli che si battono per i diritti degli stati. Ed era una questione talmente pesante che per risolverla ci volle una guerra civile, sostanzialmente, perché al di là della questione della schiavitù, uno dei veri punti di caduta della crisi del 1860 è quella di stabilire se il potere federale è superiore al potere degli stati, e l'esito della guerra fu questo, perché il Nord e il Partito Repubblicano di Lincoln si battevano per la supremazia del potere federale su quello degli stati. Prego.
Buongiorno. Scusa, sono arrivato in ritardo, quindi magari qualcosa ha già accennato, quello che so per dire. Mi inserisco un po' nel solco già verso Lorenzo, leggermente anticipato. Io sono dotato di una cultura molto superficiale con i reti, proprio su questo volevo chiederle un chiarimento. Perché a chi è una cultura superficiale, i reti passa per l'esatto contrario rispetto a quello che si è, cioè basta per essere un visionario che vuole assolutamente far emergere in maniera spontanea la volontà infamica dei lavoratori direttamente nello stato dei cittadini, quindi a un livello sempre superiore dell'intenzione forte della volontà. Invece mi pare di capire che sia una cosa molto diversa, quasi quasi. Arrivo innanzitutto da lei come mai a questo livello superficiale, cioè parlo di documentari semplici, niente di molto approfondito, sia passato questo equivoco, forse perché si è fatta troppa importanza alla questione imprenditoriale, per cui è evidente che nel, rispetto alla visione della patronale classica, un imprenditore che dice che c'è un ruolo importante dei lavoratori di questa comunità, probabilmente forse è questo di cui si genera questo gruppo con la scuola. E la seconda cosa, dal punto di vista politico, quindi mi inserisco proprio in Lorenzo, mi interessa se effettivamente c'è una sintesi possibile,
c'è così?
Una sintesi possibile tra questa visione in cui c'è un ruolo abbastanza importante dal basso e la volontà comunque di dirigere dall'alto, di determinare già dall'alto i processi che poi vanno a decidere come funziona lo Stato.
Sì.
E chiudo proprio a questo proposito con un input, nel senso che qualche settimana fa ho letto una preoccupante intervista di Blair sull'Economist, in cui dice esattamente che la democrazia ha fallito, quindi non può più funzionare. Perché l'unica parola chiara per governare il mondo, specialmente dal punto di vista occidentale, è l'efficienza.
L'efficienza,
quindi questa cosa che sono un po' infine, volevo capire sotto questo duplice versante come la pensare.
Altri? Professor Antonio.
Un chiarimento. Io non ho avuto modo di leggere il libro, quindi mi baso su quanto ascolto. Intanto non mi è dal punto di vista tecnico risultato chiaro di come si struttura la rappresentanza. L'ho capita a livello di territorio, l'ho capita meno a livello di rappresentanza parlamentare, perché c'è stato un momento in cui lui ha detto una elezione di secondo grado. Ecco, volevo capire questo passaggio, cioè se il Parlamento è espressione di un'elezione di secondo grado oppure se c'è un'elezione diretta del Parlamento. Quindi questa è già la modalità in cui si struttura la rappresentanza. Poi, per quanto riguarda modello costituzionale, già nel dibattito tra costituzionalisti si fa una distinzione tra lo Stato governativo, cioè centrale sull'esecutivo, e lo Stato amministrativo. Secondo me il modello costituzionale che lui ha in mente è quello dello Stato amministrativo. E allora è chiaro che se il modello è uno strato amministrativo, la figura del politico si configura sempre di più nella forma del funzionario. Allora capisco la posizione di oggi. Se invece è governativo, si struttura nella forma della decisione, allora le forme della legittimazione cominciano ad essere un po' diverse. E ci sono dottrine che puntano su uno stato amministrativo, l'impianto amministrativo, e invece quello più governativo. no? Sono quei modi di pensare alla rappresentanza. Ecco, vorrei capire un po' questi passaggi tecnici.
Sì.
Appunto, non avevo letto il libro, questi sono degli elementi che non mi risultano chiari.
Prego.
Mi devo ricordare che oggi è il 9 maggio.
Sì.
C'è stata la dichiarazione di Schumann che inizia la comunità europea. Sono andato storico.
Sì.
Però vorrei parlare di quello che sono visti dagli anni 50, perché conosco una persona che ci lavorava in Francia. È il rispetto del territorio. Cioè, vale a dire, ci sono dei territori che hanno una caratterizzazione e questa caratterizzazione la viene rispettata. L'insieme di questi territori forma poi la regione. Ma se non c'è alla base il rispetto del territorio, non funziona. L'Italicum fa i nuovi seggi elettorali dell'Italicum. Accorpano Monza con Cologno Monzese, Desio con Cinisello Massimo.
Se in realtà non sono ancora stati fatti,
sono già pubblicati. Il che vuol dire che chi lo fa queste cose non rispetta il territorio. E su questo discorso poi si costruiscono tutta una serie di anomalie che non si risolvono mai. E invece il politico serio è quello che costruisce giustamente, come in Inghilterra, il collegio uninominale, e ci sono i due partiti, chi vince costruisce il nuovo governo. Mi sembra che questo l'Italico non lo faccia.